Leggiamo nella Bibbia stamattina in Luca capitolo 7 dal versetto 1. È detto di Gesù che dopo che egli ebbe terminato tutti questi discorsi davanti al popolo che lo ascoltava, entrò in Capernaum. Un centurione aveva un servo a lui molto caro, che era infermo e stava per morire. Avendo udito parlare di Gesù, gli mandò degli anziani dei giudei per pregarlo che venisse a guarire il suo servo. Essi, presentatisi a Gesù, lo pregavano con insistenza, dicendo: egli merita che tu gli conceda questo, perché ama la nostra nazione ed è lui che ci ha costruito la sinagoga. Gesù si incamminò con loro. Ormai non si trovava più molto lontano dalla casa quando il centurione mandò degli amici a dirgli: Signore, non darti questo incomodo, perché io non sono degno che tu entri sotto il mio tetto. Perciò non mi sono neppure ritenuto degno di venire da te. Ma di una parola e il mio servo sarà guarito. Perché anch'io sono un uomo sottoposto all'autorità altrui e ho sotto di me dei soldati. E dico a uno: va, ed egli va. A un altro: viene, ed egli viene. Al mio servo: fa questo, ed egli lo fa. Udito questo, Gesù restò meravigliato di lui e, rivolgendosi alla folla che lo seguiva, disse: io vi dico che neppure in Israele ho trovato una fede così grande. E quando gli inviati furono tornati a casa, trovarono il servo guarito. Amen. Il titolo di questo messaggio è I tre me. Possiamo dire che in ognuno di noi ci siano tre me. Di chi stiamo parlando? Di cosa? Il primo me, il primo tratto della mia identità morale, spirituale, è quello che gli altri pensano di me. C'è un primo me, dipende dall'opinione degli altri sul mio conto. Cosa si dice di me? Cosa si racconta di me? Qual è la considerazione che gli altri hanno nei miei confronti? Due, c'è un altro me, lo scopriamo adesso con il centurione e la sua storia meravigliosa. L'altro me, il secondo, è l'opinione che abbiamo di noi stessi. C'è un concetto, lo leggiamo anche altrove nella Bibbia, c'è un'idea che abbiamo di noi stessi, una concezione di noi stessi. E poi c'è terzo, il terzo me, che è il più importante, quello che il Signore dice di noi, quello che Dio pensa di noi, chi siamo davanti a Dio, cosa Dio direbbe a nostro riguardo. I tre me, o potremmo dire chi sono realmente. Il primo me, quello che gli altri pensano di me. Il centurione era stimato, era apprezzato. E riflettiamo su una cosa. Gli anziani dei giudei, i capi religiosi nella città di Capernaum, stimano il centurione. Ma soffermiamoci un attimo sulla professione di quest'uomo. Perché se pensiamo al lavoro che faceva questa persona, la stima che gli anziani giudei di Capernaum hanno nei suoi confronti risalta ancora di più. Perché? Perché si sta parlando di una città, Capernaum, una città in cui c'era una forte comunità giudaica, oltre ad altre etnie, ad altre culture. Ora, se pensiamo che gli anziani ebrei stimano un soldato romano, questa cosa ci fa una certa impressione, perché il centurione era un ufficiale dell'esercito romano, era a capo di circa 100 soldati, perciò centurione, sovrintendeva una centuria, 100 militari. Ora, per l'ebreo medio, il centurione rappresentava fisicamente il potere di Roma. La Giudea era diventata provincia romana. C'erano lotte, c'erano tensioni, c'erano tentativi di rovesciare il potere romano, persone, gruppi, partiti come quello dei Zeloti cercavano costantemente di rovesciare il potere di Roma facendo attentati, atti terroristici. Ora il centurione, che rappresenta il potere di Roma, quell'uomo è stimato dagli ebrei della città di Capernaum. Una stima veramente degna di nota, un apprezzamento straordinario. Quest'uomo aveva finanziato, il centurione, i lavori di costruzione della sinagoga. Era un uomo evidentemente devoto a Dio, che aveva abbracciato, pur essendo pagano, non ebreo, la fede nel Dio di Israele. Quest'uomo amava Dio, lo cercava, è evidente. E per fare qualcosa per Dio, per il Dio nel cui nome aveva creduto, il Dio degli ebrei, egli aveva contribuito alla costruzione della sinagoga, di quella città che era considerata la sede operativa di Gesù, il quartier generale, la città del Signore, dove spesso Gesù si ritrovava, dove soggiornava. Ora, cosa dicono gli altri di te? Se dovessero essere somministrate delle schede, le cui risposte rimangono anonime, cosa si direbbe di me? Cosa si direbbe di te? L'opinione della gente, dei concittadini, della comunità giudaica di Capernaum su quest'uomo? Egli merita, egli è una brava persona. Forse si dice questo di te. È una brava persona, è una persona generosa, è una persona devota a Dio, che cerca Dio. Ma come ci dice la Bibbia, questo, che gli altri abbiano una buona opinione di noi, non basta, non è sufficiente. È bello essere persone stimate, ma non è il tutto, come vedremo nei prossimi minuti. Il primo me è quello che gli altri pensano sul mio conto, dicono di me. Il secondo me, l'opinione che abbiamo di noi stessi. Quest'uomo dimostra grande umiltà, perché non solo non va personalmente da Gesù a dirgli: Signore, ho bisogno del tuo aiuto, di un tuo intervento, ho bisogno di guarigione per il mio servitore malato, sta per morire. Egli non si sente degno. Mettiamo a confronto queste due espressioni. Gli ebrei dicono di lui: egli merita, egli è degno, Signore, egli merita il tuo aiuto. Mentre quest'uomo dice di sé: io non sono degno, io non merito. Come vediamo che una persona è vicina o si sta avvicinando al Signore? Dall'umiltà. Non è possibile incontrare Dio, avvicinarsi a Dio veramente e rimanere alteri, orgogliosi, superbi, perché quanti si avvicinano a Dio fanno i conti con la propria bassezza, con la propria indegnità, con le proprie colpe, con i propri fallimenti, con la propria inadeguatezza spirituale davanti alla perfezione di Dio, davanti alla santità di Dio. Per quanto io possa vestirmi di chiaro, i miei indumenti non saranno mai bianchi come la neve. I nostri tentativi di essere giusti davanti a Dio li potremmo rassomigliare al tentativo di vestirsi quanto più chiari, cercare il bianco, no, più candido che ci sia. E passiamo da un negozio all'altro, da una serie, da una collezione all'altra, cercando di essere quanto più bianchi, il bianco più bianco che ci sia. Ma la Bibbia ci dice che il perdono di Dio e la natura stessa di Dio è bianco come la neve. Non c'è un bianco più chiaro, non c'è un bianco più splendente, più rilucente. Questo è Dio, come la neve. Questo può essere il mio cuore quando Dio perdona le mie colpe, i miei peccati. Gloria al Signore. L'opinione che abbiamo di noi stessi, quest'uomo dice: io, Signore, ti mando queste persone per chiederti di venire in aiuto, di guarire il mio servo, perché io non sono degno di parlare con te, non sono degno di incontrarti, Signore. Ma poi non solo, quando Gesù, prendendo a cuore la causa del servitore di questo soldato romano, si avvicina in prossimità dell'abitazione, manda qualcun altro a dire al Signore: Signore, fermati, tu hai accolto la mia preghiera, la mia richiesta di guarigione per il mio servo, a cui voglio bene, malato, sta morendo, stai per arrivare, ti prego, fermati, io non sono degno, non ero degno di parlarti, non ero degno di incontrarti, non sono degno, ancora di più, di ricevere una tua visita. Oh Signore, dacci quest'umiltà quest'oggi, dacci quest'umiltà. Delle volte mi sono avvicinato a Dio come se Dio mi dovesse qualcosa, come se Lui avesse bisogno di me, ma sono io che ho bisogno di Dio, sono io che devo tutto al Signore. Amen. L'umiltà unita all'affetto da parte di questo militare romano, di questo ufficiale, l'affetto verso il servitore. Al tempo i servitori, i servi, gli schiavi erano considerati come degli elettrodomestici. Eppure quest'uomo vuole bene al suo servitore. Non è passivo, non è indifferente alle sofferenze di quella persona che ha collaborato a casa sua, che ha lavorato a casa sua, che gli ha reso dei servizi, leale. L'umiltà di quest'uomo, il suo affetto, la sua fede, sia per noi un esempio, anche la sua fede. La sua fede, perché fa un ragionamento logico quest'uomo, un ragionamento basato sulla vera fede verso il Signore. Gesù, tu basta che dica un ordine, che dia un ordine. Anche io ho degli uomini sottoposti a me, anche io ho dei sottoposti, dei militari che dipendono dai miei ordini. Quando io dico loro qualcosa, loro eseguono il comando perché sono tenuti a farlo. Ora quest'uomo sta dicendo: Signore, tu sei più alto in grado di me, tu hai il potere assoluto, tu sei l'Altissimo, tu sei al di sopra di tutti, tu hai la massima autorità. Quindi se io posso dare degli ordini, impartire degli ordini a dei miei sottoposti e loro eseguono gli ordini, tu se dai un ordine, se dici una parola, la cosa avviene. Se tu pronunci la guarigione, Signore, il mio servo sarà guarito. Se tu comandi qualcosa, essa avviene. Vogliamo avere questa fede. Questa fede nel Signore. È una richiesta di guarigione che spinge il militare a rivolgersi a Gesù. Tra l'altro chiede preghiera al Signore non per sé, ma per qualcun altro. Nobile, nobile, nobilissimo il cuore di quest'uomo. La giustizia guarda solo i meriti del caso, ma la compassione guarda solo alla necessità. Gesù è pieno di compassione. La compassione è stata definita, riferisco una citazione, la tua sofferenza nel mio cuore. La tua sofferenza nel mio cuore. Questa mattina vorrei che fosse chiaro per tutti che il nostro Signore, il nostro Salvatore, è pieno di compassione. Egli soffre con te. La tua sofferenza è nel suo cuore. Gesù, per una persona, chi lo farebbe? Capi di Stato, chi lo farebbe? Fermarsi, lasciare il corteo, lasciare la cerimonia per una persona, per un caso, per un bisogno. Questo è il nostro Signore. Egli viene incontro al mio bisogno personale. Non dire: ma posso parlare al Signore di questo mio problema? Se è un problema per te, lo è anche per colui che ti ama. Amen. Se per te è motivo di preoccupazione, lo è anche motivo di interessamento per il Signore. Credi questa mattina. Rivolgi la tua preghiera. E poi c'è il terzo punto. Il terzo me. Quello che gli altri dicono di me. Signore, è una persona per bene, è una persona generosa, è una persona devota. Egli merita. Signore, se non rispondi a lui, a chi altro dovresti rispondere? Ciò che quest'uomo, centurione, dice di sé, il secondo me: io non sono degno, io non merito. Signore, non sono degno di parlarti. Signore, non sono degno di incontrarti. Signore, non sono degno che tu venga a casa mia. Signore, fai quello che ti dico, ma te lo dico perché riconosco che il mio servitore, il mio amico, sta morendo e tu sei nella condizione di poterlo aiutare, Signore. Non vengo a te in virtù dei miei meriti, ma del mio bisogno. E questo è il nostro modo di avvicinarsi al Signore, di avvicinarci a Dio. Non per i miei meriti, Signore, ma per la mia necessità e per la tua compassione, per la tua bontà, per il tuo amore. E poi ciò che il Signore dice di noi. Penso che Gesù spiazzi quest'uomo quando gli dice: che grande fede, che grande fede. Gesù interviene a distanza in due casi. Gesù libera, guarisce in due casi. Si tratta di due pagani, di due non ebrei. Quest'uomo, il centurione, e quella donna, la donna sirofenicia, che chiede liberazione dal demonio, dal diavolo, per sua figlia, per la ragazzina. Dio interviene anche a distanza. Dio può farlo. Se preghi per qualcuno adesso, Dio non ha problemi di connessione. La distanza non è un problema per il Signore. La preghiera della fede elimina le distanze. Gloria al Signore. Gesù dice di quest'uomo: che grande fede. Io non ho trovato una fede simile in tutto Israele. Gesù sta dicendo a questa persona, al centurione: apprezzo la tua fede. Gesù sta dicendo a quest'uomo: sei unico. Sei unico. La fede sincera, vera, che ho trovato, che vedo dentro di te, io non l'ho trovata altrove. Gesù apprezza la fede che vede in te. Perché se ci fermassimo solo al secondo me, l'indegnità, il senso di inadeguatezza che prova quest'uomo, potremmo pensare che Dio quasi non sia interessato a noi, ci disprezzi. Invece non è così. Gesù, vedendo l'umiltà, vedendo la fede di quest'uomo, lo incoraggia. Sei unico, hai fatto la scelta giusta, la scelta di credere. Mi sembra di risentire le parole del salmista nel Salmo 35, versetto 3, quando il Signore dice: sono io la tua salvezza. Ma c'è prima un'espressione, una richiesta del salmista: Signore, dimmi, sono io la tua salvezza. Cioè, Signore, dimmelo, Dimmelo ancora, il salmista non sapeva che Dio era la sua salvezza? Sì che lo sapeva, sì che lo aveva imparato, sì che l'aveva sperimentato. Ma ci sono momenti in cui noi abbiamo bisogno di sentircelo dire dal Signore, vero? Vi capita? Signore, dimmelo ancora, come diciamo in maniera più o meno aperta, qualche volta velata, alle persone che amiamo, le persone più care. Glielo diciamo, glielo facciamo capire. Dimmelo ancora, dimmelo ancora, dimmelo che mi vuoi bene. Lo so, ma dimmelo. Così il salmista, dimmi, sono io la tua salvezza. Ma pensi che il Signore ti dica di no se questa mattina gli chiedi, Signore, dimmelo ancora, dillo al mio cuore. Io sono la tua salvezza. Io ti ho salvato. Io sono per te, io sono accanto a te, io ti aiuto. Ciò che il Signore dice di noi, il terzo me, è la cosa più importante. Immaginiamo se quest'uomo, il centurione, persona stimata, ammirata, apprezzata, immaginiamo se questa persona sentiva di essere indegno, inadeguato, non meritevole, ma immaginiamo se il Signore non avesse gradito la sua fede, il suo cuore, il suo modo di avvicinarsi a Gesù, la stima degli altri e, come dire, la corretta percezione di se stesso, sarebbero stati relativi, perché la cosa più importante è quello che il Signore dice di noi, non è vero? L'apprezzamento di Dio, l'approvazione di Dio. Gli altri possono stimarci, volerci bene. Noi possiamo avere una giusta, reale idea di noi stessi, ma se il Signore ci dice hai sbagliato tutto, se il Signore ci dice devi cambiare completamente, devi lasciarti modellare da me, questo è la cosa più importante, non credete? Quindi abbiamo un'identità spirituale, i tre me, quello che gli altri pensano di noi, quello che noi pensiamo di noi stessi, quello che Dio pensa di noi. Ho pensato all'impronta digitale. Ho sentito dire come si formano le impronte digitali. Nel grembo materno, dal contatto del feto, della creatura che sta crescendo, con le pareti dell'utero della mamma. Da questo contatto, altro che è tutto papà, è tutto suo padre. Società patriarcale, maschilista, sessista, quella in cui viviamo, l'ho detto e non lo nego. Pensate, questa impronta, ora abbiamo delle impronte digitali che ci caratterizzano, fin dal grembo materno. Vogliamo guardare questa mattina le nostre impronte digitali dal punto di vista spirituale. Chi sono? Signore, mostrami chi sono. Mostrami le mie impronte. Mostrami, Signore, l'impronta che lascio. Quello che mi caratterizza davvero. È solo il Signore ti può dire chi sei realmente. Io ti voglio dire in conclusione ciò che puoi essere. Puoi essere gratuitamente, senza prerequisiti, un figlio di Dio. Amen. Puoi essere, perché lo sei, amato da Dio, cercato da Dio, scelto da Dio, seguito da Dio, accettato da Dio. Tutto questo può avvenire per grazia. Vogliamo avere la consapevolezza di quest'uomo. Signore, io al di là di quello che gli altri dicono di me, mi sono riconoscenti perché ho finanziato la costruzione della loro sinagoga, l'ho fatto con tutto il cuore, ma non basta essere generoso, non basta essere una persona onesta, non basta essere una persona apprezzata. Per individuare i centurioni l'esercito romano effettuava delle attentissime selezioni. Solo le persone più qualificate, più scelte, idonee, esperte, affidabili, diventavano dei centurioni, degli ufficiali, sotto il profilo lavorativo, sotto il profilo religioso, sotto il profilo sociale. Il centurione è la persona che tutti sogneremmo di essere. Ma egli dice di sé: io non sono degno, io non sono degno. Che lo Spirito Santo quest'oggi ti aiuti in questa sincera ammissione. Io non sono degno, Signore, perché io non sono solo quello che gli altri dicono di me. Io non sono soltanto quello che io percepisco di me, Signore. Io sono quello che tu dici che io sia. Signore, dimmi chi sono. Aiutami ad essere ciò che tu vuoi che io sia. Ciò che io posso essere in Cristo Gesù. Perché se siamo in Cristo, noi diventiamo nuove persone. Le cose vecchie, il passato è passato, ora è tutto nuovo. Stiamo per cantare il canto, io lo includerei anche nella registrazione, questo canto, va bene? Ciò che Dio dice di me. Mentre il gruppo ci raggiunge, ci alziamo in piedi, vogliamo cantare insieme questo canto, che ci ricorda il terzo me, quello che siamo realmente, essenzialmente, ciò che Dio dice di me. Questo cantico ripercorre in maniera veramente efficace ciò che la Bibbia, in particolare il Nuovo Testamento, ci dice riguardo alla nostra identità in Cristo Gesù, dal momento che crediamo. Vogliamo pensare soprattutto a questo, vogliamo interrogarci soprattutto su questo questa mattina. Signore, dimmi chi sono, dimmi chi sono, Signore, adesso, e dimmi chi sono, Padre mio, in Cristo Gesù, nel tuo Figlio, dal momento che credo. Ti meraviglierai per quello che saprai o che ricorderai di ciò che puoi essere per mezzo di Gesù. Una nuova persona, una nuova persona, un uomo nuovo, una donna nuova in Cristo Gesù. Sentimenti nuovi, pensieri nuovi, propositi nuovi, prospettive nuove, scelte nuove, tutto cambia quando, come quel centurione, facciamo esperienza della compassione di Gesù. Quando scopriamo che la nostra sofferenza è nel cuore di Dio, egli ha cura di noi, egli ci aspetta, egli è pronto ad accoglierci, e lo vuole fare anche quest'oggi. Credo, avverto che Dio lo sta facendo in questi istanti, in questi momenti. Cantiamo insieme questo canto. Oh, chi sono io? Chi sono io? La più grande domanda che attende la più grande risposta. Chi sono io, Signore? Alleluia.
Amore, il suo amore, il libero.
chiedere se c'è qualcuno che vuole fare il passo di fede, l'atto di umiltà del centurione romano, se c'è qualcuno che vuole venire avanti riconoscendo di non meritare nulla, ma credendo che Dio possa fare ogni cosa. Amen. Se hai bisogno di preghiera, se vuoi essere sostenuto nella preghiera, vieni qui davanti in prossimità del palco per pregare insieme il Signore. Pregheremo insieme con i fratelli consiglieri di chiesa. Fai questo passo di fede, fai questo atto di umiltà, di consapevolezza. Sulle note di questo canto, mentre preghiamo, credendo di non meritare nulla, ma credendo altresì che Dio possa fare ogni cosa e possa farlo nella tua vita, come per il centurione, come nella vita di altre persone, anch'esse non meritevoli come me, come te, ma fiduciosi che Dio dimostri sempre la sua compassione, la tua sofferenza nel cuore di Dio. Preghiamo insieme, vogliamo ricantare questo canto mentre qualcun altro forse viene avanti. Una preghiera, una richiesta alla persona giusta, a Dio, può fare la differenza, può cambiare completamente la tua vita, la tua situazione. Amen.
Sua per me poi.